Siamo tornati, caro Stefano Palomeni, nel pomeriggio di
Maradona. Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben ritrovato ancora. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando al 331-8200-1023, chi dice che non crede nel Milan come anti-Napoli, tra chi invece dice che attenzione che se l'Inter perde sarebbe la terza sconfitta in 7 giornate. Attenti alla Roma, scrivono altri, di Gasperini è iniziato a segnare più di un gol. Il problema del Milan, secondo qualcuno, rimane sempre Allegri. Va preso al suo posto un maestro, vabbè, questo è fissato con Sarri. L'Inter ha sì due sconfitte, ma entrambe immeritate. Continuate a giudicare solo il risultato. Ecco perché, vabbè, noi non siamo credibili, caro Rudy. Senti chi è credibile e non rompere gli zibidei. Allora, bisogna pure essere sinceri, no? Fino in fondo, no? Allora, andiamo a dare.
Ma Rudy
il...
è un amico, dai.
Ho capito, però, insomma, uno non è credibile sempre perché dice una cosa, insomma, di non condivido, punto, no? Allora. Vado a dare il buon pomeriggio intanto a Guido De Carolis. Ciao Guido.
Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Tu sei credibile, buongiorno. Guido?
Sei credibile?
Non lo so, io...
Parla
io
bene.
Sì, parla parlo bene. Voi siete credibili.
No, noi no.
Noi siamo incredibili.
Noi siamo incredibili.
Incredibili.
Buon pomeriggio anche a Gaetano Imparato. Ciao,
ciao Gaetano.
Ciao ciao a tutti, un abbraccio a Guido, ciao ragazzi.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche
grazie
a Luciano
per
Marangon.
Ciao Luciano.
Buongiorno,
ciao Luciano.
Buon pomeriggio a voi.
Oh, bello, mi piace.
Incredibili, buongiorno.
Allora, sentite, prima abbiamo la butto lì, abbiamo iniziato un discorso su Zirkzee, no? Lo voglio completare con tutti voi. L'abbiamo toccato alla fine del collegamento precedente. Zirkzee che insomma piace, potrebbe anche ritornare in Italia, no? De Carolis l'ha seguito molto con l'esperienza al Bologna, si parla di Roma e ho chiesto se potrebbe essere l'attaccante giusto per Gasperini e faccio un piccolo parallelo e vi lascio subito la parola. È vero che non è un bomber di razza come altri, però ricordiamoci che Retegui nell'anno che passò dal Genoa all'Atalanta aveva segnato 9 gol col Genoa, quindi pochi, e non sembrava avere così l'immagine del bomber che così letale, eppure va da Gasperini e fa 25 gol. Quindi potrebbe essere.
Beh,
Stefano,
sono giocatori dalle caratteristiche completamente differenti, però potrebbe, e come no, certo che potrebbe essere l'attaccante di riferimento e soprattutto un giocatore che potrebbe far risaltare ancora di più il gioco offensivo di questa squadra, che insomma è un po' l'ossessione, no? È l'obiettivo principale di Gasperini, innalzare il livello, trovare delle accelerazioni qualitative là davanti, e con Zirkzee migliorerebbe tutto. Io credo che sia un obiettivo,
tu dici di sì, insomma,
eccezionale, okay, di livello, e magari insomma per quanto riguarda la Roma e Gasperini, insomma, Gasperini secondo me stappa bottiglie di champagne se dovesse arrivare Zirkzee a Trigoria. Questa è una sensazione, il mio pensiero.
Marangon,
ma dipende sempre dal Manchester, se lo dà in prestito e paga anche una parte dell'ingaggio, la Roma se lo può permettere, sicuramente è un giocatore che potrebbe fare molto comodo alla Roma, ma credo che l'intoppo sia proprio il lato economico. La Roma già nel mercato estivo non ha potuto fare molto perché aveva delle chiusure sulle spese, almeno
Si parla di prestito, Luciano, sempre di prestito si parlava.
Infatti, se il Manchester è per non far perdere il valore a un giocatore ottimo, lo dà in prestito e partecipa anche a una parte dell'ingaggio, è un'operazione che si può fare. Leggo anche del Como che sicuramente ha più possibilità economica della Roma.
C'è anche il Como, è vero.
Sì, e quindi comunque è un giocatore che a tutte e due le squadre farebbe molto comodo. Molto comodo se torna, non con le sue qualità, il giocatore che avevamo visto
col Bologna, certo. Imparato,
ma secondo me risolverebbe un bel po' di problemi della Roma e soprattutto risolverebbe anche un bel po' di problemi del ragazzo, perché sto ragazzo da quando è andato via da Bologna in Inghilterra al Manchester, insomma, gli hanno tarpato le ali. Stiamo vedendo che cosa sta succedendo all'United, un bel po' di calciatori che si sono così appassiti anche se avevano un futuro migliore, assolutamente. Quindi secondo me è una cosa buona da farsi sia per il calciatore che per Gasperini. Poi, conoscendo Gasperini, così come riesce a migliorare alcune caratteristiche specie degli attaccanti, secondo me sarebbe, vedendo le caratteristiche anche del ragazzo, secondo me sarebbe un connubio molto molto importante.
Lo vedi molto positivo.
Per lui che non vada a Como, perché a Como è un'altra situazione. Zigzè secondo me va meglio a Roma che non a Como, perché lì è un calcio diverso, un'organizzazione diversa, invece a Roma è proprio l'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto.
Vado da Guido, che ha seguito molto Zirze ai tempi del Bologna di Motta, e potrebbe essere l'ideale per Gasperini, sì o no?
Allora, tecnicamente sì, con la formula del prestito io non lo farei, ecco, nel senso che se devo prendere un... tecnicamente a me Zirze piace molto, l'annata di Bologna fece molto bene, se non mi ricordo male fece 12-13 gol, con Motta che non ne segnava tantissimi, ecco, quindi il potenziale per farne anche di più Zirze li ha, deve migliorare di testa, ma vabbè, non mi addentro nella questione tecnica. È un giocatore sicuramente non propriamente il centravanti di Gasperini, perché lui è un po' più di centravanti che ti aiuta, ti fa salire la squadra, che gioca con i compagni, non è proprio il classico centravanti, però certo che contro Dovbyk e Ferguson Zirze me lo prendo, e come, e se lo prende anche Gasperini. La formula io non lo so, gli conviene, perché cioè, adesso Manchester credo che abbia giocato 4-5 partite,
no, pochissimo,
poco, avrà 80,
è proprio fuori 80, in questo
90
momento.
Minuti
sì, sì. Cioè,
lo devi far arrivare, lo devi rimettere a posto, lo devi cioè magari lo rivalorizzi e poi a giugno glielo devi ridare. Non so quanto insomma sia geniale come piano, ecco.
Tu però parli di un piano in prospettiva, però considerando quello che ti deve dare sul campo,
la situazione della Roma è quella, non è che
considerando quello che ti deve dare sul campo,
però cioè, la situazione della Roma è quella, però io non so cioè perché Gasperini deve rivalorizzare un giocatore e restituirlo al Manchester United.
Ha fatto 74 minuti in tre presenze.
Parliamo di 80 minuti, vuol dire che lo devi anche aspettare un mese, però... perché poi ci vuole il tempo, anche se lui si allena e integro, cioè ci vuole tempo per recuperare il ritmo partita, il ritmo gara. Io cioè, ripeto, tecnicamente Zirze per me non si discute e lo prenderei subito. In prestito ci penso, ecco,
Tu ne fai una questione di formula, mi sembra di capire,
formula,
più che altro.
Esatto, sì,
esatto. Vabbè, vediamo, perché insomma in questo momento pensando a chi c'hai lì davanti servirebbe come
sono dell'avviso contrario, insomma, cioè, dimmi. Per contrastare Guido De Carlo,
certo che lo devi contrastare.
Invece è la situazione perfetta, sono d'accordo con Gaetano, cioè ci sono prestiti e prestiti. C'è il calciatore che va in prestito e si sente diciamo così, no, un corpo estraneo alla squadra, insomma, che lo va a cedere, e quindi va in un'altra squadra, vabbè, mi hai mandato via, sono all'angolo e quindi nessuno mi vuole. E poi invece ci sono prestiti e prestiti, tipo quello di Zirze. Ma io mi ricordo in passato, insomma, qui abbiamo tutti una certa età, Luciano, Guido e Gaetano, la Roma di Nils Lidholm, in cui c'era anche Luciano l'anno prima, vinse lo scudetto con Proasca e Vierkoud in prestito. Quindi gli interessi comuni fanno la differenza. Zirze, punto di domanda, che faccio adesso? Mi metto a giocare vado a fare una passeggiata a match, che fa Zirze adesso, se non che deve accettare l'offerta, ma non lo so, adesso a Roma oppure in qualsiasi altra parte d'Europa deve giocare per l'età che ha. Quindi non deve dire prestito, non prestito, ma soprattutto è un prestito significativo e logico, perché la Roma, adesso in questo caso stiamo parlando della Roma, se lo vuole, dice, Zirze già fa le valigie e sta già a Fiumicino.
Sì.
Perché deve fare questo Zirze. Ecco perché la formula del prestito invece ha un valore significativo. Poi dopo si vedrà a fine... Cioè Zirze deve giocare per poi dopo o rimanere a Roma, o
oppure,
andarsene.
Esatto.
Ma in questo momento non può mediare, perché gli interessi convergono e quindi ci sono prestiti e prestiti. Vierkoud quando venne a Roma sapeva, c'era un accordo, diciamo, gentleman agreement tra Mantovani e Viola, poi dopo pure chiedere. Cioè non è che Vierkoud fosse tanto... ma è un anno là... E ha giocato come se vestisse la maglia della Roma da 20 anni. Proasca uguale. Cioè la Roma vinse lo scudetto. Aspetta, grazie a queste due operazioni.
La replica di Guido. Questa volta sono con Pallomeni, te lo dico.
Non sono.
Però te l'ho spiegata alla De Carolis, quindi devi dare atto, insomma, che alla fine.
No, io non ho dubbi su Zirkzee che viene in prestito, e Zirkzee è un ragazzo anche molto intelligente, quindi ha ragione Stefano, cioè si mette a disposizione. Ho il dubbio al contrario, cioè sulla Roma, cioè lo prendo, e su Gasperini, cioè lo prendo in prestito, ci faccio un lavoro, e so che quel lavoro di Gasperini su Zirkzee mi darà frutto, ma se non mi tutelo, cioè è, magari lo uso 4 mesi e poi glielo devo dare indietro al Manchester, cioè non farei il favore
però
di darlo al Manchester, allora magari
ma
mi
Guido,
per
ma intanto però
l'alternativa è il nulla pneumatico,
bravo cioè, ma intanto scusami Guido, andiamo con la logica, io ho 6 mesi di Zirkzee, avrò una carta in più per andarmi a giocare la Champions League, no, per arrivare tra le prime 4, e allora chi se ne frega, poi a fine anno vedremo, ma io però il mio obiettivo l'ho raggiunto, tu ti sei valorizzato, grazie, arrivederci e grazie, ci stringiamo la mano. Se tu non mi vuoi più,
Luciano, tu che per chiudere un po', perché giustamente Gaetano dice una cosa che io condivido molto, perché dice vabbè, però l'alternativa adesso qual è? È là davanti, ce n'hai due che non fanno per uno, cioè, mi dai un centravanti, sì o no?
Aspettiamo sabato.
È così.
Io sono andato da Napoli, sono andato alla Roma in prestito anch'io. Quell'anno, quell'unico anno che ho giocato a Roma,
sì.
Però per il giocatore non sta a guardare queste cose qui, e neanche la società.
Bravo.
Dal mio punto di
vista,
hai
fatto un grande campionato.
No, infatti, perché un giocatore, un professionista serio, che ha delle qualità, le mette al di là che sia in prestito come proprietà.
Sono d'accordo.
O al 100% dal mio punto di vista.
Ma sì.
Adesso non conosco personalmente questo ragazzo, ho visto che ha affrontato male l'esperienza inglese, cioè la sta affrontando male, perché
Paura Højlund l'aveva affrontata male, poi viene qui e segna
come titolare, e poi dopo pian piano ha perso completamente la fiducia dell'allenatore, dell'allenatore chiaramente, non della società, e non riesco a capire il perché, perché le qualità ce l'ha, però non lo conosco e non so che tipo di testa possa avere. Certo. Sicuramente è un ragazzo che ha dimostrato di essere forte, di poter dare molto alla squadra dove gioca, e quindi l'allenatore Gasperini, in questo caso, che è un allenatore di esperienza e che ne ha già avuto a che fare con teste un po' calde, lo riuscirà a sfruttare, se lo prendono, lo riuscirà a sfruttare al meglio, al di là che poi a fine anno quelle poi sono delle valutazioni che farà l'allenatore con la società, con gli accordi, al di là che sia in prestito o meno. Se farà bene, sicuramente cercherà di tenerlo. Altrimenti
però io credo che sia adesso sia interesse anche del calciatore in questo momento.
Quanto era forte Luciano, lo ricordi Marangon?
Se fa un anno così perde moltissimo. Beh,
perde moltissimo. Guardate che un ascoltatore al 331-2200-213 ci scrive, senza andare troppo lontano, ricordiamoci l'anno scorso Salemakers alla Roma.
Esatto.
Lui lì fece bene, poi è andato al Milan, è tornato al Milan, si è ripreso, adesso sta al Milan, cioè questo è un vantaggio anche per il calciatore,
fare
un anno positivo.
Marangona ha raccontato la sua esperienza, tra l'altro quell'anno lui, Luciano non la vuole raccontare, ma fu protagonista involontario di un nervosismo di Sebino Nela, che è stato costretto a giocare sulla fascia destra, perché il padrone della fascia, vedi come ride Luciano. Ma allora, poi dopo Luciano Marangoni in prestito dal Napoli alla Roma, a un certo punto, dopo i primi mesi, che faceva un gioco straordinario, era di una classe sul suo piede, intonarono il coro, la cornella, Nela Marangon, a un certo punto era diventato un idolo, te lo ricordi Luciano?
Grande.
Una cosa meravigliosa.
Sì, io con Sebino mi sento
Nela Marangon, un giocatore in prestito, è entrato nel cuore della tifoseria.
E gli dico sempre che gli ho insegnato
colpa tua, è stata colpa tua.
A calcio, che l'ho portato a un certo livello, quindi scherzando tra noi.
Però Nela giocava sinistro, mancino a destra, perché il barone preferiva Marangon. Poi Luciano ogni tanto era una persona brillante Luciano.
Assolutamente.
Sì, anche perché io il gesto sia no lo usavo per salire sull'autobus, quindi
approfittato di raccontare questa storia che lui non avrebbe mai, però è bellissima
molto
questa storia.
Molto bello. Tra l'altro un ascoltatore aggiunge anche Bjerkovud dell'anno prima era Firenze, sempre in prestito, difesa di roccia e campionato che perdemmo così in malo modo con la Juventus,
a
il nostro amico. Sì.
Bredi 0-1, Cagliari Fiorentina 0-0.
Poi un altro ci scrive che il vero esame
di Ciccio Graziani.
Il vero esame lo farà Gasperini, poiché deve dimostrare che è un tecnico di una squadra non provinciale. Vabbè, comunque è partito bene.
Abbiamo uno, dobbiamo offendere Bergamo.
Gasperini, ma che deve dimostrare?
Bravo Guido.
Una coppa, un'Europa League con l'Atalanta.
Bravo.
Vinciamo in Europa.
Ma che deve dimostrare?
Ma che deve dimostrare? Ma gli altri devono dimostrare.
Ma fatemi il favore. Allora, Gaetano, vengo un attimo da te, mi devi dire una cosa. Per questa trasferta insidiosa del Napoli, che ci dobbiamo aspettare come mossa da parte di Conte? Quella che stiamo leggendo, Gilmour davanti alla difesa, sempre questo centrocampo, diciamo, bello folto con Neres al posto di Politano. Saranno queste le scelte? Sarà questo il piano di Conte?
Guarda, il dubbio è quello di Politano, che è recuperato con grande anticipo. Però secondo me lo vuole anche preservare, non correre rischi, perché poi dopo si va in Doven e quindi è naturale, esatto, che lo faccia, dando la possibilità a Neres di giocare a destra e quindi non a sinistra, dove è un adattamento. E poi penso sì, Gilmour al posto di Lobotka. Mi viene la pelle d'oca perché alcune proiezioni parlano di Elmas a centrocampo e gli equilibri del Napoli.
Ma Gilmour è bravo in quella posizione, Gaetano.
No, Elmas, guarda, ti posso dire una cosa, lo dico perché vivo la napoletanità quotidianamente,
sì, ma certo,
e da fuori un po' può sfuggire. Elmas qualche volta ve lo troverete pure al posto di Milinkovic, perché qua sto Elmas è diventato uno che può fare tutto.
Ma chi lo dice? Lo dice Conte?
Secondo me da 4.5, quindi chi... io non sono molto...
Sì, ma ti chiedo una cosa, ma chi lo dice? Conte oppure a Napoli?
No, le proiezioni.
Ah, le proiezioni.
I colleghi, perdona. I giornali. No, Conte no, assolutamente no. Però le proiezioni della formazione anti-11 di Torino parlano un po' di Elmas. Invece io sarei più su una situazione con Neres a destra al posto di Politano, Gilmour a centrocampo, a sinistra McTominay con De Bruyne, e quindi grosso modo bisogna capire dietro cosa succede, se a sinistra metterà Spinazzola come esterno di difesa oppure Oliveira, che non sta attraversando un gran momento. E poi ecco, questa è una cosa che pare abbia fatto trapelare Conte: la possibilità di inserire in difesa Marianucci in una partita abbastanza delicata, dove infatti ci sarà Gonge da una parte e Simeone, quindi non lo so, ci sono delle possibilità di turnover, ripeto, perché poi martedì andrò a Eindhoven. Beh, e quindi lì è anche importante. Io preferirei che giocasse Lang, però la verità.
Eindhoven giocherà Lang.
Però farlo, tu sei un calciatore, ex calciatore,
Ma che significa? Lo capisci il calcio? Non giocherà mai Lang titolare a Torino, secondo me.
Penso di no, non lo so. Vediamo.
Conoscendo Conte, non lo so, poi magari
È una sfida, è una trasferta molto insidiosa, molto, Stefano, sì, in pallomeno.
Perché le soste nascondono sempre delle sorprese. Cioè,
potrebbe essere questa la trappola.
Sempre delle sorprese. Sì, potrebbe essere.
Vedi, hai trovato la trappola. In pallomeno trova la trappola della giornata.
Gaetano, potrebbe essere la sorpresa, ti rigiro.
Attenzione.
Potrebbe essere. Insomma, ci credo poco, però. Potrebbe essere.
È rischiosa, Baroni c'è una statistica che
può perdere tutto.
Poi non dimentichiamo con Lecce in altre occasioni, non con Conte ma con Napoli, e soprattutto la Lazio l'anno scorso. È uno che, come sai, fa densità al centrocampo, giocherà 3-5-2, il Napoli lì a centrocampo deve aggiustarsi. Sì, può essere, bisogna stare attenti, quindi deve stare attento Conte, non giocare troppo con offensivismi vari e pararsi bene, perché la fase difensiva, come
sapete, sono d'accordo con te, se la gioca così la vince facile.
Guido, che dici? Potrebbe essere la sorpresa?
No, però è una partita insidiosa, nel senso che il Torino è una squadra, cioè una brutta squadra da affrontare, cioè vedi, una squadra che ha vinto con la Roma, con la Lazio oggettivamente doveva vincere, poi è finita pari al 103esimo e vabbè. Però è una squadra che o prende un sacco di gol e la perde subito, oppure ti mette alla frusta, insomma. È chiaro che il Napoli ha un'altra caratura, un'altra squadra, però ha ragione Stefano che dopo la sosta è brutta per tutte, mentre soprattutto per le grandi è brutta, perché c'hanno molti
molti giocatori che sono andati in nazionale, certo.
Ma Torino, io faccio sempre fatica a dire che fa il Torino domenica, perché non, cioè, oggettivamente o prende 5 gol oppure appunto va all'Olimpico.
È un po' poco decifrabile, è vero, come squadra. C'ha ragione quello che dice Guido. È poco
è pericoloso, cioè è insidiosa per questo motivo qua.
Luciano, aggiungo a questa valutazione che ti faccio fare, Luciano Marangoni, aggiungo anche un'altra cosa. Secondo te McTominay quest'anno soffre un po' la presenza di De Bruyne? Io ti parlo di ruolo, di movimento, non di persona, di ruolo che deve un po', oppure non è così?
No, non credo. Napoli ha dimostrato
di non essere quest'anno lo spacca campionato, cioè di non essere la squadra più forte a un livello superiore di altre. È una squadra sicuramente forte, hanno fatto una rosa forte per essere presenti a tutte le competizioni, perché quest'anno sono in Champions, Coppa Italia, cioè hanno varie competizioni, e quindi Conte è un allenatore super preparato. E come ho detto, e poi capita nell'arco di un campionato o prima o dopo che ci sia un calo nei giocatori a livello fisico e mentale, capita sempre, però lì deve essere bravo sia il giocatore sia l'allenatore a capire quando è quel momento e a cercare di sopportarlo con inserimenti giusti, con la parola giusta, eccetera eccetera.
La soffro,
però io non avrei preoccupazioni, perché non ha fatto delle prestazioni di alta qualità come l'anno scorso dal mio punto di vista. È un giocatore che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
Sì, no, ottimo giocatore, però non ci vedete nulla, no, di che possa
Luciano no,
Stefano no. McTominay può subire un pochettino questo ruolo, il movimento dualismo, in campo.
Non è tanto questo dualismo, adesso non so quanto sia vero, no, di Conte Bruyne, questa convivenza, ecco, scusa, mi è corretto.
Ma non è però di persone, io parlo di movimento.
Secondo
sul
me
campo.
Noi dobbiamo chiederci,
mi toglie qualcosa?
Qual è il vero McTominay? Perché ecco, insomma, vedi, c'è sempre la verifica, no? Per me è forte.
E te è forte, però è dici qual forte. È il vero McTominay?
No, il vero McTominay non è probabilmente quello che fa 13 gol al campionato. Sarebbero tanti anche se ne facesse 7, 8.
Gaetano imparato, e poi ci stiamo per salutare. Tu che dici?
No, facendo un calcolo dall'anno scorso, McTominay ha gli stessi numeri dell'anno scorso, però allora era arrivato da poco, e invece si vorrebbe sfruttare, giustamente, come la platea chiede, qualche gol in più. Ma non lo so se è una questione di posizione o invece se è una questione di quadratura generale. Io dico questo: quando il Napoli risolverà qualche problemino che ha in fase difensiva e quindi assemblerà una linea a contatto, le tre linee, non come adesso che a volte si sfalda e si allunga, anche McTominay ne troverà vantaggio. Perché oggi come oggi, al di là della posizione di De Bruyne e questa sua posizione di centrocampista, che è chiamato laterale adesso, più laterale del solito,
sì.
È chiamato a fare interdizione e non poter essere libero sempre e volentieri di andare avanti a offendere. Quindi si aggiustano le due cose, linee a contatto, e quindi diventa più
facile. Io ho visto una cosa, Gaetano, tu sicuramente segui con più attenzione. Io ho visto una cosa l'anno scorso: McTominay, secondo me, giocava anche molto del lavoro di Lukaku e faceva quasi la seconda punta in molte situazioni. Quest'anno questo ruolo non lo fa di fatto, cioè si è allontanato molto.
Non gliel'ha assegnato Conte.
Si è allontanato molto.
Gli ha assegnato un altro ruolo.
È un modo diverso di attaccare, ragazzi.
Esatto.
Questo avete benissimo, l'avete visto pure a Roma, Lukaku come si muoveva, creava spazi e lì si infilavano. Adesso Olium gioca in maniera diversa, De Bruyne lì deve si inventa qualcosa, si muove senza problemi di spazio, e lui, sia per gli spazi non ci sono più di Lukaku, sia perché ha Olium del terminale e via discorrendo, cioè qualche... E poi c'è i compiti di fase difensiva spostato a sinistra, insomma bisogna un po' aggiustare le cose.
Sì, esatto, sistema due o tre cosine, Conte Napoli diventa Guido, dominante come lo scorso anno.
Qui ti faccio chiudere a te.
No,
conosci bene Conte, anche che l'hai seguito benissimo ai tempi
benissimo,
dell'Inter.
Sì. Allora, intanto li mette a posto, in qualche modo li mette a posto. Poi sono d'accordo che un centrocampista che ti fa 12 gol l'anno scorso è difficile che
ragazzi, guarda che è un numero importante, 12 gol.
12 gol.
Impressionante, no?
Attaccante. Cioè, parlavamo prima di Dirzé.
Bravo.
Invece 12 gol quella stagione di
Ma che stiamo scherzando?
Per un centrocampista,
è ai livelli di una seconda punta, ragazzi, no? Esatto. Non è una cosa.
Poi gol decisivi.
E neanche tutte le seconde punte,
hai ragione.
Tutte 12 gol. Sì. Conte li mette a posto. Io De Bruyne ha qualità, non lo tocco, ma anche McTominay ha qualità, cioè alla fine la trova la quadra per farli giocare insieme. Sì. Sono due calciatori che, insomma, ce li hai e li gestisci bene. Il Napoli, secondo me, è forte e ha anche margini di crescita. Continuo a dire che però lì dietro, cioè,
ballano
dietro il Napoli balla, no? Dicevo dietro in classifica. Dietro, cioè l'Inter e il Milan sono le più credibili fine, per arrivare in fondo.
Quindi ecco, stai togliendo ogni speranza in Pallomeni, come sempre.
Io sono rassicurato dalle
quando
parole
ti può venire attaccare,
perché la stagione è lunga,
certo,
e quindi lo riascolteremo. Guido De Gaio,
la Roma adesso io
non butta la palla in calcio d'angolo per forza, insomma.
Hai tirato in porta,
hai detto tre squadre
e secondo te hai fatto gol. Adesso aspettiamo un attimo, un paio, 3-4 mesi.
La Roma arriva, ha preso due gol da qui finora,
e mo li prende i gol, non ti preoccupare, arrivano.
Vedi Stefano, non sei solo.
Gaetano, sei silenzioso, perché silenzioso. Da buon napoletano, Gaetano, ha fiutato la stagione, le annate, i vini
della Roma, sì.
Ma Gaetano è uno specialista, ecco perché come è silenzioso, perché vuoi vedere che... Sto scherzando,
no, ci mancherebbe.
Sono d'accordo con le parole di Guido.
Che cosa sul silenzioso, sulla proiezione di De Carolis? No,
che ha tagliato di netto fuori dal discorso
la Roma. Ha detto Napoli, Inter, Milan.
Ma è corretto, adesso scherzo.
La Juve ha tirato fuori.
La Juve l'ha eliminata.
La Juve è quella di oggi, dai.
Stai calmo.
No, ma è giusto quello che ha detto Guido, dai, è giusto. Condivido, l'ho detto prima io.
Luciano ha tagliato fuori la Juve, Guido.
Però Gaetano, da buon napoletano, sa che le annate nascono in un certo modo.
Siete gli incredibili, quindi potete dire quello che volete.
Bravo, Luciano. Luciano, tu invece che cosa pensi? La Roma può reggere,
io dico,
Luciano?
Se la Roma e Napoli hanno i problemi che abbiamo detto in queste interviste, e sono in testa alla classifica, ben venga che quando non li avranno più chissà cosa combineranno.
Hai capito. Senti, com'era il coro lì, me lo rifai?
Luciano, lo vuoi tornare un attimo?
Dai, che bella sta cosa, falla un attimo tu.
No, com'era? Perché poi continuava il coro, diceva Nella Marangon, Chierico, Pluzzo, Falcon, e vinceremo la Coppa dei Campioni.
Vabbè, ma questo
vinceremo.
È Veneto. Mi sembra proprio che te lo sei piazzato.
Vinceremo.
Sono arrivati in finale l'anno dopo, cavoli.
E tu non c'eri,
grande Luciano.
No, io non c'ero, perché sennò l'avrebbero vinta.
Abbiamo capito il motivo.
Ma Luciano era...
vincere lo scudetto al Verona.
Luciano era strepitoso, un giocatore strepitoso.
Bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare, è stato un bellissimo momento. Sì. Grazie a Luciano Marangon, un abbraccio.
Presto,
Luciano.
Alla prossima, Luciano.
Grazie a Gaetano Imparato.
Ciao Gaetano, un abbraccio. Ciao,
Guido, un giorno verrai a trovarci.
Guido, dove sei a seguire?
A Roma.
È una raccomandata.
Ma ormai sei a Roma, non sei più a Bologna. Ma sai, quando tu mi parli, Guido De Caro, lo immagino a Bologna, Piazza Grande. Dove sei, Guido?
A Roma.
Ma non segui più il Bologna, quindi.
Sì, adesso la settimana prossima vado in trasferta con il Bologna.
Salutaci italiano, va.
Il tuo rapporto con l'italiano è migliorato?
È sempre lo stesso, sì, è buono.
Ciao Guido, a presto. Ci fermiamo che siamo in leggero ritardo, tra poco.